Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu, Cortona. Oggi ti parlerò di un film del 2015, The Hateful Eight. È un film scritto e diretto da Quentin Tarantino. Tenerti in svantaggio è un vantaggio che intendo mantenere. Questa citazione del film cattura l'essenza tagliente e il tono drammatico del film di Tarantino. Con i suoi 187 minuti è il film più lungo del regista. Fu ben accolto dalla critica, non superando tuttavia gli incassi record dei suoi predecessori, Bastardi senza gloria e Django Unchained. La colonna sonora è stata interamente composta dal compositore Ennio Morricone, che per tale lavoro ricevette un premio Oscar, un Golden Globe, un BAFTA e un Critics' Choice Awards.
Cosa spinge un uomo ad affrontare una bufera e a uccidere a sangue freddo? Beh, vi assicuro che non lo so. Ma è sorprendente vedere fin dove può arrivare un uomo. Cominciate a farvi un'idea. C'è posto per un'altra persona.
Non muoio dalla voglia di portare gente a spasso.
Il signore si fida, eh?
Non direi proprio.
Non ho alcuna intenzione di passare un paio di notti sotto questo tetto con persone che non conosco. Quindi presentatevi. Ok, statemi a sentire. Tutti, accompagnerò questa donna alla forca. La ricompensa è di $10,000. Quel denaro è mio, fanciulli.
Oh, interessante.
Direi.
Pensi che sia in combutta con quello là o con lei?
È proprio questo il mio problema, non lo so. Uno di loro ha in mente di ammazzare tutti qui dentro.
Questo è parlare.
Andiamoci piano. Andiamoci molto piano.
Quando arrivi all'inferno, digli pure che ti manda Daisy.
Oh! Ora morirai!
Nessuno ha detto che sarebbe stato un lavoro facile.
Ma nessuno ha detto che sarebbe stato così difficile.
Con Morricone è stato il mio compositore preferito. Non parlo di compositori per il cinema, ma di Beethoven, Bach, è il mio preferito. Quando ci siamo incontrati è stato subito amore, perciò credeva che sarebbe riuscito a comporre il tema. È stato colto dall'ispirazione e ha iniziato a scrivere altre tracce.
Il fatto che lui piaccia la mia musica già bastava per dirgli di sì. Naturalmente lui non mi diede dei consigli, volle che io fossi libero. Questo mi dava la possibilità di poter scrivere con tranquillità.
Film ha una personalità che non può vantare nessun altro nel mio lavoro. E ciò è dovuto alla personalità organica della colonna sonora. che non è tanto da film western quanto da horror, quindi assolutamente appropriata per questo film.
Che la musica che io dovevo scrivere,
volevo offrirgli una musica unica, perché lui è il regista unico con uno stile inconfondibile. Volevo comporre una colonna sonora adatta a questo racconto, non al genere western. Ho coronato un grande sogno. Il film è un mélange di generi. Sebbene sembri un western, questo film incorpora elementi di giallo e horror. Tarantino ha costruito il film con una struttura che ricorda le storie di Agatha Christie, dove i personaggi sembrano giocare a scacchi tra di loro. Il film è stato rilasciato in due formati, Ultra Panavision 70 mm con una durata di 3 ore e 8 minuti e in digitale con una durata di 2 ore e 47 minuti. Il film è ambientato poco dopo la guerra civile americana. La storia inizia con una diligenza che viaggia attraverso il paesaggio invernale del Wyoming, trasportando il cacciatore di taglie John Root e la sua prigioniera Daisy Domergue verso la città di Red Rock.
Perché sei sulla mia strada, Chris Mannix?
Vedi, signor Faccia, stavo andando a Red Rock, ma il mio cavallo è finito in una buca nella neve, si è fracassato la zampa e ho dovuto abbatterlo.
Hai degli affari a Red Rock?
Sì, esatto.
Quali?
Sono il nuovo sceriffo.
Che cazzata.
Temo di no.
E dov'è la stella?
Non sono ancora sceriffo. Una volta lì presterò giuramento, ma ancora non l'ho fatto. Al giuramento ti danno la stella.
Non hai niente che possa dimostrare quello che dici?
Certo, quando arriveremo a Red Rock e a vedere quei tre bastardi congelati là sopra, immagino tu sia un cacciatore di taglie in attività e immagino che porti i cadaveri a Red Rock per essere pagato.
Tre cadaveri, una viva.
E chi è?
Daisy Domergue.
E che cazzo è Daisy Domergue?
Una che non conta un bel niente per nessuno, a parte me e il boia.
Come il boia? Che mi venga un doppio accidente. Tu sei il boia Bob Root?
No, John.
E tu? Tu sei il negro della testa, il maggiore Marquis. Oh, signore mio, è sul serio la vera testa del maggiore Marquis quella che mi sto guardando?
Sì, sono proprio io ed è proprio la mia testa.
E che ci fate qui? Un picnic tra cacciatori di taglie? Ah, ho capito, volete portare in fretta quei tre cadaveri a Red Rock così vi pagano, giusto?
Sì.
Bene, la persona di Red Rock che deve pagarvi è qui davanti. Sono il nuovo sceriffo. E se volete la ricompensa, dovrete portare me a Red Rock.
Perdonami se trovo difficile credere che una città ti abbia eletto a fare qualcosa che non sia crepare stecchito.
Quindi ora devo morire di freddo perché per te credere a questo è difficile?
No, immagino di no.
Sapete, quel negro non è un negro qualunque. Quel negro è...
Generale Sanford Smithers, battaglia di Baton Rouge.
Informa il negro con l'uniforme da ufficiale della cavalleria che avevo una divisione di confederati sotto il mio comando a Baton Rouge.
Maggiore negro, il generale Smithers vuole che la informi che...
Ho sentito, campagnolo. Informa il vegliardo bifolco che anche io ero a Baton Rouge, però dall'altro lato.
Oh, interessante. Generale Smithers dice che c'era anche lui a Baton Rouge e dall'altro
Capitan
lato...
Capitan Mannix, dia quel negro... che non riconoscerò mai negri con la divisa dei nordisti.
Hai catturato un intero comando di colore quel giorno, ma non un singolo soldato di colore è arrivato alle prigioni.
Non avevamo né tempo né cibo e neanche l'inclinazione alla cura dei cavalli dei nordisti e di certo ancor meno dei nordisti negri. Così li abbiamo sparato sul posto.
Signori miei,
signori miei,
So che gli americani non hanno l'abitudine di lasciare che le quisquilie, come la resa incondizionata, si mettano tra i piedi di una buona guerra. Ma vi suggerisco vivamente di non rimettere in scena la battaglia di Baton Rouge durante una bufera nell'emporio della nostra Mimmi.
The Hateful Eight, in italiano Gli Odiosi Otto, è diviso in sei capitoli. Il primo capitolo, L'ultima diligenza per Red Rock. Capitolo 2, Figlio di un cane. Capitolo 3, L'empolio di Minnie. Capitolo 4, Domergue ha un segreto. Capitolo 5, I quattro passeggeri. Nell'ultimo capitolo, Uomo nero, Inferno bianco. Tarantino ha dichiarato: The Hateful Eight è più ispirato a Bonanza, il virginiano e Ai confini dell'Arizona che a normale film western. John Root, noto come il boia, è determinato a consegnare Daisy alla giustizia per essere impiccata. Durante il viaggio incontrano altri due viaggiatori, il maggiore Marquis Warren, un ex soldato dell'Unione diventato cacciatore di taglie, e Chris Mannix, un sudista che afferma di essere il nuovo sceriffo di Red Rock.
Gli Odiosi Otto è l'ottavo film di Quentin Tarantino, musicato da Ennio Morricone. A nero iniziano a suonare gli archi gravi. Sulle suggestive fotografie iniziali, Morricone inizia a far suonare un tappeto di archi a fasce sonore, non esattamente serene, ma atonali, cui si uniscono i rumori di scena piuttosto sinistri. Ci troviamo in qualche remoto stato americano, nel bel mezzo di una tormenta di neve. Inizia, sincronizzato sul nome del regista nei titoli di testa, un suono fisso di violini acuti su cui si snoda il tema nel registro grave. Apparentemente un tema banale, do, mi bemolle, si, re. Ecco la cellula madre su cui si arrotano le varie permutazioni diastematiche. Il tema, sulle struggenti immagini del Cristo ligneo poco prima del passaggio della diligenza, si rinforza fino a diventare ostinato e ruento, sinistro e drammatico, mentre le percussioni accompagnano questa sorta di marcia al supplizio ben ritmata. La cosiddetta marcia al supplizio sarà un leitmotiv orchestrato con gli strumenti più scuri, ottoni e legni gravi, e percussioni d'orchestra. Emblematico che il tema, sul nome di Ennio Morricone, esploda in tutta la sua drammaticità, condotto dai violini primi e secondi, con supporto dell'intera orchestra. Il tutto si chiude a nero, anche col suono. Dopo l'amena conoscenza tra i primi tre poveri diavoli, la diligenza può ripartire ed Ennio compone un brano di ampio respiro per voci femminili senza parole e accompagnamento di arpeggi di chitarra. Torna a far capolino dopo che il boia ha rotto con una gomitata il naso della donna condannata alla forca che ha abilmente catturato, e Apple Blossom dei White Stripes, che suona come una vecchia romanza country, atta a sminuire sia i sentimenti provati dalla donna umiliata, ferita e dolorante, sia il contesto della diligenza che corre tra le strade innevate in mezzo a una bufera di neve. Siamo di fronte evidentemente all'effetto di scollamento.
Con la direzione della fotografia di Robert Richardson, le scenografie di Yohei Taneda, i costumi di Courtney Hoffman e le musiche del maestro Ennio Morricone, The Hateful Eight ha fatto il suo esordio come lettura scenica il 19 aprile 2014, quando, per un'organizzazione no profit che tutela i registi indipendenti, Tarantino ha riunito un gruppo di suoi abituali attori per una performance live della storia di fronte a 1600 estimatori. Di fronte al pubblico letteralmente impazzito, in Tarantino è maturata l'idea di trasformare la storia prima in sceneggiatura e dopo in film. Alcune delle musiche composte da Ennio Morricone per The Hateful Eight sono in realtà pezzi non utilizzati originariamente scritti per il film La Cosa del 1982. È altamente probabile che il personaggio del generale Sandy Smithers, interpretato da Bruce Dern, sia un riferimento storico a Nathan Bedford Forrest, un generale razzista delle forze confederate. Forrest, come Smithers, è stato accusato di aver commesso atrocità in tempo di guerra. Forrest ha anche fondato il Ku Klux Klan. Quentin Tarantino è la voce del narratore nella versione originale, in italiano è di Emiliano Coltorti. A causa di una tempesta di neve, i viaggiatori sono costretti a cercare rifugio in una locanda chiamata Minnie's Ever Dashery. Qui incontrano altri quattro sconosciuti: Bob, il messicano che si occupa della locanda in assenza di Minnie, Osvaldo Mowbray, il boia del Red Rock, Joe Gage, un misterioso cowboy, e il generale Sanford Smithers, un ex generale confederato.
Si tratta dell'ottavo film di Quentin Tarantino, che ha voluto inserire il numero nel titolo in omaggio a 8 e mezzo di Federico Fellini. Il regista italiano aveva fatto lo stesso intitolando così il suo capolavoro, perché veniva dopo 6 film diretti interamente da lui e altri 3 co-diretti con altri registi. In base a quanto dichiarato dallo stesso Tarantino, i 2 film che hanno maggiormente ispirato The Hateful Eight sono stati Le Iene e La Casa del 1982 di John Carpenter. La Casa è stato l'unico film che Quentin Tarantino ha fatto vedere al cast. Nel film recitava anche Kurt Russell e c'era la colonna sonora di un certo Ennio Morricone. Tarantino ha deciso di fare The Hateful Eight dopo aver girato Django Unchained. Ne parlò per la prima volta nel 2013 quando, intervistato da Jay Leno, disse: «Non posso dirti molto, ma è un altro western. Mi sono divertito così tanto con Django e amo così tanto questo genere che dopo aver imparato a farlo mi sono detto: ok, ne faccio un altro e ancora. So come si fa». Sono state considerate molte attrici per il ruolo di Daisy Domergue, tra cui Michelle Williams, Gina Davis, Evan Rachel Wood, Hilary Swank e Demi Moore. Si è parlato anche di Jennifer Lawrence. Alla fine Tarantino ha scelto Jennifer Jason Leigh. Il film è stato girato a Telluride in Colorado, dove ogni anno si svolge il Telluride Film Festival. Nonostante sia stato girato a dicembre in una zona assolutamente nevosa, il film ha reso necessario il trasporto di neve vera sul set, perché il tempo non ha sempre collaborato. Per rendere più autentiche le performance degli attori, Tarantino ha fatto mantenere la temperatura del set a -1 costantemente. In una scena del film, John Ratt afferra e distrugge la chitarra che Daisy stava suonando. Lo strumento in questione era un'autentica chitarra Martin del 1870, prestata dal Martin Guitar Museum di Nazareth in Pennsylvania. Originariamente questo strumento doveva essere sostituito da una copia nella scena della distruzione, ma per un disguido non fu comunicato all'attore, che proseguì come da copione. Tutti sul set furono abbastanza scioccati dell'avvenimento e la reazione incredula dell'attrice in quella scena fu genuina. In seguito all'incidente, il museo ha deciso di non prestare più strumenti antichi per film. Recentemente Tarantino ha rivelato che i suoi film sono tutti collegati in un universo tarantiniano. Vincent Vega, il personaggio di John Travolta in Pulp Fiction, è il fratello di Mick Vega, alias Mr. Blonde. Michael Madsen in Le Iene. In tutti i film si fumano sigarette della marca fittizia Red Apple.
La fotografia di The Hateful Eight è stata curata dal celebre direttore della fotografia Robert Richardson, che ha lavorato con Tarantino anche in altri suoi film. Richardson è noto per il suo stile distintivo e per la sua capacità di catturare l'essenza visiva di una storia. Nel caso di Hateful Eight ha utilizzato il formato Ultra Panavision 70 mm che non veniva usato da circa 40 anni. Questo formato ha permesso di catturare immagini panoramiche estremamente ampie, dando al film un senso di grandiosità e di isolamento, perfetto per la tensione e l'atmosfera claustrofobica che il film vuole trasmettere. La scelta di girare in 70 mm ha anche influenzato la luce e la composizione delle scene. Richardson ha creato un contrasto tra interni caldi e accoglienti e gli esterni freddi e ostili, usando l'illuminazione per enfatizzare la psicologia dei personaggi e la crescente tensione tra di loro. Le sue tecniche hanno reso ogni scena un quadro perfettamente composto, con colori saturi e zone d'ombra che riflettono la complessità dei personaggi. Inoltre la fotografia in The Hateful Eight è stata lodata per essere un lavoro chirurgico, capace di essere caldo e glaciale all'occorrenza, ricco di zone d'ombra come potenti coni di luce. Questo approccio ha permesso di creare un'atmosfera che sia realistica che stilizzata, perfettamente in linea con la visione artistica di Tarantino per il film. Con la tempesta che imperversa all'esterno, le tensioni aumentano all'interno della locanda. I personaggi si rendono conto che alcuni di loro potrebbero non essere chi dicono di essere e che la locanda potrebbe nascondere segreti mortali.
Il tema per archi che apre il terzo capitolo è sinistro, basato su intervalli di semitono, cromatico, tortuoso, viscido e freddo come la vendetta. Il cui tema è intonato dai legni e da una piccola percussione intonata nel registro acuto a dare luminosità. Più tardi si uniscono insieme alla tromba e al corno nel registro medio, in cui può suonare piano. Il tema è discendente e vi sono parti contrappuntistiche al suo interno che sono in realtà la diminuzio della cellula madre. Morricone mostra grande cultura, esperienza e studio anche nel brano successivo, dopo che i quattro stavolta, e sì perché anche il sindaco della città si trova a farsi dare un passaggio proprio dalla stessa dirigenza, arrivano in un rifugio. Si tratta di un pezzo inizialmente ai limiti dell'udibile, un delicato puntillismo di note staccate, che però finiscono per dare vita a un pezzo che avremmo ascoltato tranquillamente in una delle scene di Profondo Rosso, con questo pianoforte di vetro, mentre la sacralità dell'organo dipinge un tema algido e contorto. Il brano è brutalmente interrotto e accompagna scene di lavoro nella tormenta. Le scene che seguono sono tutte senza musica. Mi sembra di assistere a una pièce teatrale per la bravura degli attori che caratterizzano ciascuno dei personaggi, regalandoci davvero una superba prova d'attore. Mentre l'uomo di colore parla col generale, il peruviano prova a suonare un Astro del Ciel o Silent Night, decisamente stentato in un semplicissimo Do maggiore. Il pezzo, che sembrerebbe tappezzeria in eppure suonata male, in realtà è volutamente suonata così perché segue alla lettera la semantica del dialogo molto intenso tra i due uomini. Non ultimo, addirittura la musica aggiunge un trillo tensivo che non esiste assolutamente nella partitura originale, quando l'uomo di colore mette in bella mostra la sua pistola. La scena della fellazio ha una sonorizzazione decisamente perversa. Archi viscidi e freddi si arrotano su una cellula reiterata di terza Si maggiore, ma raggiunta attraverso quattro note così come segue, semitono, tono, semitono, rendendo tutto ciò che vediamo ancora più assurdo e allucinante. La scena si conclude con la morte del generale e la chiusura del pianoforte da parte del peruviano per la serie Chiudete la bara. Nel capitolo dedicato alla donna condannata e catturata ascoltiamo il suo canto In con la chitarra acustica. Jim Jones è Botany Bay, questo è il pezzo originale di Jennifer Jason Leigh. Jury found guilty, sir, answered the judge, said he.
Nel film trovano spazio anche alcune tracce che Ennio Morricone compose per la pellicola La Cosa, ma che all'epoca vennero scartate. Oltre alle musiche del compositore italiano, a completare la colonna sonora contribuiscono anche altri artisti come The White Stripes, David Hess e Roy Orbison. In Italia il film ha avuto una distribuzione limitata nella versione in pellicola 70 mm, a partire dal 29 gennaio 2016, in soli tre cinema selezionati, l'Arcadia di Melzo, la Cineteca di Bologna e il Teatro 5 di Cinecittà a Roma. Man mano che la storia si sviluppa, si scopre che Daisy è parte di una banda di fuorilegge e i suoi complici sono determinati a liberarla. La situazione si trasforma in un gioco di inganni e rivelazioni, con ogni personaggio che cerca di sopravvivere e scoprire la verità.
Potremmo tranquillamente affermare che si tratta del solito cast di Quentin Tarantino, delle sue solite iene. Davvero pochi registi possono vantare già dai primi film un cast di tutto rispetto e di poter contare anche sul ricorrere più di una volta ai medesimi attori, attori che ogni volta danno un'emozione in più. Anche in questo film, che è un film teatrale, potremmo dire, che si svolge tutto all'interno di un unico luogo dove si rincorrono i personaggi, i loro sguardi, la loro diffidenza, il loro nascondere, la loro vera essenza. Solo il cocchiere è chi dice di essere quello che appare, chi accompagna la diligenza all'emporio di Minnie. Tutto il resto è finzione, tutto il resto si evolve sino alla fine. Sono tutti personaggi che hanno qualcosa da nascondere, qualcosa di cui farsi perdonare, forse anche da se stessi. E così il maggiore Marcus Warren, interpretato da Samuel E. Jackson, il cacciatore di taglie, John Root, interpretato da Kurt Russell, il boia, Daisy DeMerck, interpretata da Jennifer Jason Leigh, la prigioniera, Chris Mannix, interpretato da Walton Goggins, lo sceriffo, anche lui, la persona che dice di essere, si scoprirà solo alla fine. Bob Marco, interpretato da Damian Beecher, il messicano, dice di essere il sostituto di Minnie. Scopriremo alla fine se questa sarà veramente la sua identità. Osvaldo Mowbray, Pete Hickox, interpretato da Tim Roth, il piccolo uomo, l'uomo inglese, che è inglese anche in questo personaggio, con i suoi modi raffinati, la dialettica ricercata, che cerca sempre di mediare, appianare le divergenze, allentare la tensione dell'emporio, tensione sottolineata in ogni nota dalla musica di Morricone. Joe Gage, Grouch Douglas, interpretata da Michael Madsen, il mandriano, Sanford Sandy Smithers, interpretato da Bruce Dare, il confederato, ex generale della Confederazione, considerato una leggenda tra i sudisti, molte storie lui da raccontare, Jody Domergue, interpretato da Channing Tatum, il fuorilegge. I personaggi di Tarantino che giocano nel teatro di Minni sono alla ricerca del senso della vita, di un senso di giustizia che non riescono a definire così bene come aveva fatto Samuel Lee Jackson in Pulp Fiction, dove la sua giustizia voleva assomigliare alla giustizia del Dio della Bibbia. Qui l'uomo che alla fine tirerà la leva, che vi spezzerà il collo, sarà un uomo privo di passione, perché è l'assenza di passione la vera essenza della giustizia. Perché la giustizia applicata senza l'assenza di passione corre sempre il pericolo di non essere più giustizia.
I costumi di The Hateful Eight sono stati curati dalla costumista Courtney Hoffman, che ha lavorato a stretto contatto con Quentin Tarantino per creare un look autentico e fedele al periodo in cui è ambientato il film. Ogni costume è stato progettato per riflettere la personalità e il background del personaggio, contribuendo così a raccontare la loro storia senza parole. Per esempio, il cappotto di pelliccia indossato da Kurt Russell, che interpreta il cacciatore di taglie John Root, è stato scelto per trasmettere la sua ruvidità e la sua autorità. Allo stesso modo, i costumi di Samuel L. Jackson e Jennifer Jason Leigh sono stati attentamente selezionati per evidenziare i loro ruoli di veterano di guerra e prigioniera, rispettivamente. I costumi hanno anche un ruolo importante nel creare l'atmosfera del film. Con la maggior parte dell'azione che si svolge in un unico ambiente, l'Emporio di Minnie, i costumi aiutano a mantenere l'interesse visivo e a definire lo spazio sociale tra i personaggi. La varietà di tessuti, dai pesanti cappotti di lana alle pellicce, aggiunge profondità visiva e aiuta a stabilire il contesto invernale in cui si svolge il film. Inoltre, i costumi sono stati utilizzati per enfatizzare il tema dell'inganno, con alcuni personaggi che indossano abiti che nascondono le loro vere intenzioni, un elemento chiave nella trama del film. Questo aspetto dei costumi si allinea perfettamente con il genere mystery e thriller di The Hateful Eight, dove nulla è come sembra. La trama si dipana attraverso dialoghi taglienti e colpi di scena, tipici dello stile di Tarantino. La violenza è presente e spesso esplosiva, riflettendo la brutalità e l'immoralità dei personaggi.
Irrompe il contrabbasso in una serie di frasi melodico-ritmiche inquietanti e grottesche nello stesso tempo. Il brano diventa un terrazzamento di ingressi degli archi in successione diacronica, come fossero degli stretti di fuga, cui si aggiungono le minacce ritmiche dal suono volutamente metallico e freddo del pianoforte nel registro grave. Il brano riprende con più forza, direttamente proporzionale alla violenza e crudezza delle scene a cui stiamo assistendo inerti. Il tema viene affidato alle trombe urlanti, mentre la donna si dimena dagli ultimi spasmi del suo carceriere, che non manca di devastarla comunque di botte fino alla fine della sua vita. La scena si chiude su un accordo grave e scuro orchestrale che descrive magnificamente il buco nel ventre del carceriere che la donna uccide senza pietà, nonostante l'uomo fosse già agonizzante. Riascoltiamo la cellula a semitono, tono, tono, semitono. Tono, no, no. All'inizio del quinto capitolo, intitolato I quattro passeggeri. La cellula madre, appunto, del tema portante è inizialmente timida, enunciata con uno strumentino che ci ricorda il carillon di Per un pugno di dollari, per poi diventare, ahimè, grottesca con l'aggiunta dei contrabbassi. Ecco, sempre ben inteso che stiamo sempre parlando del tema che abbiamo già sentito fin dall'inizio del film. In questo caso siamo di fronte a una sua versione estremamente drammatica, tensiva e violenta, con squilli di tromba e corni, tremoli d'archi, fasce, che poi improvvisamente il tutto si richiude in bicordi umili e insulsi di glockenspiel. Veramente siamo di fronte a un pezzo notevole, ecco, che ha una sua dignità a prescindere dalle immagini, e qui siamo di fronte alla firma evidentemente di un grande maestro. Ed ecco di nuovo la cellula, semitono, tono, semitono, enunciata dal fagotto. A sublimare tutta questa crudeltà e il rosso, diciamo così, ci pensa la canzone Now You Are All Alone, ora sei tutto solo, di David Hess, che ascoltiamo mentre uno dei carnefici esce dal rifugio. Siamo alla resa dei conti. La donna fa di tutto per portare dalla sua parte il futuro sindaco e la musica si fa intensa, drammatica. Il senso d'attesa è descritto e connotato musicalmente dalla presenza di fasce di archi e di suono fisso, acuto, lacerante.
Niente da fare, sgualdrina.
Gli archi più avanti si arrampicano in una serie di acrobazie quasi danzanti, assolutamente atonali, esattamente le stesse figurazioni che ascolteremo per tutta l'agonia della donna che ha finalmente il cappio al collo.
Sei ancora vivo, uomo bianco?
And you'll be dead behind me, John, when I get to Mexico.
Give me that guitar.
Il film culmina in un finale sanguinoso e tragico, dove le verità vengono a galla e i personaggi devono affrontare le conseguenze delle loro azioni. The Hateful Eight esplora temi come la giustizia, la vendetta e la fiducia, lasciando lo spettatore a riflettere sulla natura umana e sulle cicatrici lasciate dalla guerra. Io vi ringrazio, ringrazio Silvia e redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, e Fernanda Cherubini per il cast. Ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino, nome d'arte senza rumore, che ha realizzato la copertina anche di questo podcast. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche cercando su Google Podcast e Spotify il podcast Film alla Radio. Alla prossima puntata, ciao!
Siamo giunti alla fine del film. Mentre il sindaco legge la lettera di Lincoln in possesso dell'uomo di colore, ascoltiamo l'unico tema maggiore del film, nostalgico ma denso d'onore, con tromba solista che si muove su un tappeto morbido di archi omogenei a maglie larghe. La nostalgica rassegnazione con cui si chiude questo film è ben sonorizzata dalla canzone di Roy Orbison, There Won't Be Many Coming Home.
Caro Marquis, io spero che questa mia lettera ti trovi in buona salute e in servizio. Io sto molto bene, anche se in realtà vorrei che ci fossero più ore in un giorno. Ci sono così tante cose da fare. I tempi cambiano con lentezza, ma con certezza. E sono le persone come te che cambieranno le cose. Le tue imprese militari sono un onore, non soltanto per te, ma parimenti per la tua razza. Sono molto fiero ogni volta che mi danno notizie di te. Abbiamo ancora di certo molta strada da fare, ma mano nella mano io so che arriveremo in fondo. Volevo solo che tu sapessi che che sei nei miei pensieri e spero che le nostre strade si ritroveranno in futuro. Fino ad allora io rimango tuo amico. La mia cara vecchia Mary mi chiama, quindi immagino sia tempo di andare a dormire. I miei rispetti, Abramo Lincoln.
Un caro saluto da Lucia Paletti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
La mia cara vecchia Mary, questo è un bel tocco.
Sì. Grazie.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.